Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Ancora attenzione nel governo sul Recovery Fund, Conte ridimensiona la task force, ma Italia Viva non molla. Nuovo Consiglio dei Ministri tra oggi e domani, schiarita in vista invece sul MES. In Gran Bretagna parte la campagna di vaccinazione, somministrato il primo vaccino Pfizer a una signora di 90 anni. Incendio in un hotel a Rimini, morta una donna di 37 anni, incerte le cause. Calcio, stasera torna alla Champions e torna la sfida a Ronaldo Messi con Barcellona Juventus, la Lazio ospita il Bruges. Buongiorno Alessio Maurizio dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. Su Radio 24 in primo piano, come avete sentito, la buona notizia che arriva dalla Gran Bretagna con il via della campagna di vaccinazione, ne parleremo tra poco. In primo piano anche la questione del Recovery Fund, tra giovedì e venerdì il Consiglio europeo è chiamato a dare il via libera definitivo, superando il veto, come sapete, di Ungheria e Polonia. Per quanto riguarda l'Italia, resta la distanza all'interno della maggioranza di governo tra il Presidente del Consiglio Conte e Italia Viva. Il Consiglio dei Ministri di ieri è stato rinviato tra oggi e domani. Il nodo è sempre quello della governance. Per quanto riguarda invece i contenuti, il piano è stato presentato ieri in una bozza. Sentiamo.
È atteso in giornata, ma non è stato ancora convocato il Consiglio dei Ministri, chiamato a dare il primo via libera al piano di ripresa e resilienza italiano. Né la lunga riunione di ieri pomeriggio né il preconsiglio che si è concluso a notte fonda sono bastati ad appianare le divergenze. Italia Viva resta contraria alla task force che dovrebbe gestire i quasi 200 miliardi in arrivo dall'Europa. Basta metodi sprezzanti, spero che Conte si fermi prima di mettere ai voti una scelta non condivisa, dice Matteo Renzi. Temo una rottura, non abbiamo voluto dare i pieni poteri a Salvini, non intendiamo darli a Conte, aggiunge Maria Elena Boschi. Se sul recovery plan la tensione resta alta, la maggioranza si ricompatta invece sulla riforma del MES, sulla quale domani è atteso il voto del Parlamento in vista del Consiglio europeo di giovedì. Dopo due giorni di confronto interno sembra rientrare la protesta della fronda del Movimento 5 Stelle. Abbiamo trovato un punto di caduta sulla risoluzione sulla quale ora ci sarà un confronto anche con il resto della maggioranza, fa sapere la pentastellata Barbara Lezzi, esponente dell'ala ortodossa. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Ritardare ancora sarebbe da irresponsabili, così oggi un nuovo appello a Polonia e Ungheria a togliere il veto sul bilancio europeo arriva dal ministro degli affari europei tedesco, presidente di turno del Consiglio europeo, Michael Roth, in vista del Consiglio di giovedì e venerdì. A luglio, ha detto Roth, ci siamo trovati d'accordo su un sostanzioso piano di recovery e tutti gli stati membri si sono impegnati sullo stato di diritto come valore essenziale per l'Unione. Sarebbe irresponsabile ritardare ancora questo sostegno essenziale per i cittadini, ma il premier polacco ha ribadito ancora una volta che è sbagliato ancorare i fondi europei al rispetto dello Stato di diritto. Va avanti lo scontro tra il governo e le regioni, amministrate dal centrodestra, sui divieti dell'ultimo DPCM, con la Lega che annuncia una mozione per chiedere al governo di cambiare la norma sui divieti di spostamento fuori comune nei giorni del 25-26 dicembre e di Capodanno.
Continua il braccio di ferro tra governo e regioni sul divieto di spostamento tra comuni nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. A farsi portavoce delle richieste delle regioni è il presidente del Piemonte, Cirio, che chiede in una lunga lettera al premier Conte una deroga affinché siano consentiti i ricongiungimenti familiari. Il paragone usato è con Roma, dove uno spostamento da nord a sud può essere anche di 20 chilometri, mentre in molte aree piemontesi l'arco di 20 chilometri comprende, scrive Cirio, una vera e propria costellazione di comuni. Non è escluso che in Parlamento i partiti cerchino una modifica. L'idea già ventilata potrebbe essere quella di creare un divieto provinciale e non più comunale. Mentre il governatore dell'Abruzzo, Marsilio, che lunedì con due giorni d'anticipo aveva decretato il passaggio dell'Abruzzo da zona rossa ad arancione, parla di toni intimidatori e minacciosi dopo la diffida ricevuta dai ministri Boccia e Speranza, che ipotizzano responsabilità penali. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La buona notizia è che oggi in Gran Bretagna è partita ufficialmente e anche concretamente, molto concretamente, la campagna di vaccinazione. La prima dose del vaccino Pfizer è stata somministrata a una donna di 90 anni. Sentiamo com'è andata.
Tranquilla e coraggiosa davanti alle telecamere della BBC, Margaret Keenan, 91 anni, la prossima settimana è stata la prima persona occidentale a ricevere un'iniezione di vaccino anti-Covid dopo che già la Russia è partita con un vaccino sperimentale. La prima dose del vaccino Pfizer-BioNTech, il primo ad essere approvato dall'agenzia sui farmaci britannica MHRA, è stata somministrata alle 6.30 di questa mattina all'University Hospital di Coventry, nell'Inghilterra centrale. È andata bene, è un privilegio, il miglior regalo di compleanno, ha dichiarato la nonna britannica indossando la mascherina. La signora Keenan ha inaugurato il più massiccio programma di vaccinazione della storia britannica, che parte da ultraottantenni, soggetti vulnerabili e personale sanitario. Un V-Day, il giorno del vaccino, ha inneggiato in spirito patriottico il ministro della salute britannico Matt Hancock, dopo le polemiche con l'EMA sulla frettata approvazione. Tra i prossimi sulla lista vaccini è proprio la regina Elisabetta. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
Restiamo all'estero, in Turchia nuova valanga di arresti di militari per sospetti legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gülen, che Ankara accusa di aver orchestrato il fallito colpo di Stato del 15 luglio 2016. La procura di Smirne ha emesso stamani 304 ordini di custodia, di cattura nei confronti di altrettanti soldati accusati di essere stati in contatto con il gruppo eversivo. Con la cronaca adesso invece torniamo in Italia, andiamo a Rimini. Una donna di 37 anni è morta la scorsa notte nell'incendio del residence Il Capidoglio a San Giuliano. Sentiamo.
Sono ancora ignote le cause dell'incendio di questa notte nel residence Il Capidoglio, a pochi passi dal lungomare di Rimini. Le fiamme sono divampate all'interno di un appartamento dove viveva una 37enne. La donna si è rifugiata in bagno, ma per lei non c'è stato nulla da fare. I primi soccorritori l'hanno trovata già priva di vita. In pochi minuti il fumo ha invaso anche altri appartamenti dello stesso piano e altri ospiti sono stati portati in ospedale dai vigili del fuoco per sintomi da intossicazione. La vittima, originaria di Melfi, in provincia di Potenza, era arrivata a Rimini in ottobre e lavorava come collaboratrice scolastica in un istituto non molto lontano dal residence. Sul corpo ora sarà eseguita l'autopsia. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Non si arresta il lavoro dei vigili del fuoco per il maltempo che sta interessando tutto il territorio nazionale, in particolare il Veneto, il Friuli, Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, la Campania e la Sicilia. Sono 3.000 gli interventi effettuati dall'inizio dell'emergenza. Sentiamo.
Il maltempo non molla la presa e le previsioni dicono che imperverserà ancora. Nevicate eccezionali al nord, dalla Val Brembana al Bellunese. Qui ci sono frazioni isolate dalle slavine. I rifornimenti di viveri avvengono con difficoltà. Per liberare le strade si lavora anche con le frese. Da Arabba, Leandro Grones, sindaco di Livin Longo Col di Lana.
Abbiamo soffrato abbondantemente il metro e mezzo. Se continua così arriveremo a due. Abbiamo questa mattina liberato l'ultima frazione perché una grossa slavina ostruiva la strada di accesso, le altre due sono liberate, abbiamo qualche problema con l'energia elettrica.
E senza energia elettrica in Alto Adige restano 3.400 utenze, in particolare nella zona della Val d'Ultimo, della Val Senales e di Passo Giovo. Alla periferia di Sondrio una frana incombe sulle case, 30 sfollati. Per la pioggia incessante allerta nel Lazio, anche se nelle ultime ore il livello del Tevere ha smesso di salire. A Ostia, nella notte, una tromba d'aria ha spazzato via le cabine di uno stabilimento balneare. In Umbria, in provincia di Terni, allagamenti e disagi per la viabilità. Vento forte nel Golfo di Napoli, difficili collegamenti con le isole. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Torniamo a parlare del programma cashback per il rimborso di Stato dei pagamenti con carta di credito e bancomat. Inizia da oggi questo programma, che andrà avanti fino al 31 dicembre per quanto riguarda Natale, poi dal 1 gennaio diventerà strutturale tutto l'anno. Qualche rallentamento all'avvio per i problemi registrati dalla app.
L'ultima versione dell'app Io, aggiornata nella notte, non ha risolto i problemi che milioni di italiani hanno incontrato già da ieri sulla via per attivare il cashback di Stato, il rimborso del 10% degli acquisti effettuati nei punti vendita fisici tramite pagamenti digitali. Il programma parte oggi per concludersi a fine anno e riprendere nel 2021. Bastano almeno 10 transazioni per ricevere un massimo di 150 euro. È ancora però impossibile tramite l'app Io, realizzata da Pago PA, registrare i propri sistemi di pagamento e l'IBAN su cui accreditare il rimborso. Solo chi è riuscito con difficoltà a farlo ieri o chi lo aveva già fatto nei giorni o nelle settimane precedenti può già oggi accumulare il credito a fronte di tutti i pagamenti digitali effettuati. Un'alternativa è attivare il cashback su ogni singola app collegata ai propri sistemi di pagamento, ad esempio l'app della carta di credito. Il programma Cashback, a cui si affiancherà dal 1 gennaio la lotteria degli scontrini, è un incentivo ad usare moneta elettronica e tentare di ridurre il nero. Per incentivare anche i commercianti, Nexi ha deciso di applicare zero commissioni per i pagamenti con carte sotto i 10 euro fino alla fine del 2021. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Sport, calcio, stasera torna la Champions League e torna anche la sfida tra Ronaldo e Messi con il match Barcellona-Juventus. Nell'altra partita che vede impegnata l'italiana, la Lazio ospita il Bruges. Ne parleremo ancora più avanti nella seconda parte di Effetto Giorno. Noi adesso facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco. 349-238-6666 per i vostri messaggi.
Effetto Giorno.
Queste le notizie di oggi in Gran Bretagna. A parte la campagna di vaccinazione, somministrato il primo vaccino Pfizer a una signora di 90 anni. Ancora tensioni nel governo sul Recovery Fund, nuovo consiglio dei ministri tra oggi e domani. Renzi, se non cambia non votiamo. Braccio di ferro regioni governo sui divieti nei giorni di Natale e Capodanno. L'Umbria annuncia una mozione per consentire gli spostamenti fuori dai piccoli comuni. Ne parliamo tra poco. 100 giorni dopo il sequestro dei due pescherecci italiani in Libia, l'ambasciata di Tripoli a Roma ammette il legame con i 4 presunti calciatori arrestati in Italia come scafisti in attesa di sentenza. Minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. È con noi Marco Squarta, Presidente del Consiglio regionale dell'Umbria. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Allora, parliamo insomma di questo braccio di ferro che sta andando avanti tra diversi enti locali, regioni, in particolare amministrate dal centrodestra, ma non solo, perché la questione della criticità rispetto all'ultimo DPCM varato dal governo sulle norme anti-Covid nel periodo di Natale e Capodanno, insomma, ha trovato un fronte ampio di critiche, soprattutto su un aspetto, che è quello del divieto di spostamento fuori comune nei giorni di Natale e Capodanno e soprattutto per i piccoli comuni. Chiariamo bene questo aspetto, perché voi, Squarta, avete annunciato diciamo un possibile provvedimento, una possibile copertura normativa, in quanto meno per fare pressione sul governo perché cambi questa posizione e magari anche per consentire a chi sta nei piccoli comuni di spostarsi. Perché? Qual è il punto?
No, non è che io ho presentato una proposta di legge o una modifica normativa, assolutamente no. La mozione significa una richiesta. Ho lanciato un appello di fare una mozione, cioè una richiesta al governo da parte della regione, da parte del Consiglio regionale, affinché riveda il governo questo divieto di spostamenti tra comuni che è previsto per il 25 dicembre, il 26 e il 1 gennaio. Quindi è una richiesta, è un appello che ho fatto, una mozione significa un voto in
assolutamente.
Aula
io però
che richieda al governo di poter rivedere questa norma che io ritengo.
Ecco, spieghiamo il perché, perché in effetti altre volte, Squarta, lo dico perché per puntualizzare, non è che sempre per quanto riguarda questo programma, da questi microfoni, o altre volte anche su Radio 24 abbiamo indugiato sulla cronaca della questione del cosa si può fare, cosa non si può fare. C'è stata l'epoca che tutti se la prendevano con i runners, la passeggiata, il cane,
eccetera.
Non è questo. Questa volta sembra che ci sia effettivamente una questione neanche tanto minore. Ce la spiega per bene?
sì, questa richiesta che insomma io propongo di fare al governo, di rivedere queste norme, io credo che penalizzi molto le piccole regioni e i piccoli comuni. Io, chi mi conosce, sa che sono favorevole alle restrizioni, non bisogna assolutamente abbassare la guardia e nessuno qui parla di fare cenoni o grandi incontri a Natale o a Capodanno, ci mancherebbe, la guardia non va abbassata. Ritengo però che la possibilità di consentire un Natale in sicurezza, nel rispetto delle norme, magari a parenti stretti, quindi a fratelli, a genitori, figli, io penso nel rispetto della normativa la possibilità di incontrarsi sia giusta, e questa norma attualmente prevista dal governo non lo consente per chi abita in comuni diversi. Allora, un conto è abitare a Milano o a Roma e un conto è abitare in piccoli comuni come per esempio in Umbria. Cioè, io ritengo paradossale la norma che consenta a due fratelli che abitano, faccio un esempio, uno a Roma Nord e uno a Roma Sud, di potersi incontrare il giorno di Natale o il giorno di Santo Stefano, e questa cosa viene preclusa magari a due fratelli che in Umbria abitano in comuni diversi, piccoli, ma che la distanza tra l'abitazione e l'altra è di 1 o 2 chilometri.
Assolutamente.
In tanti comuni d'Italia avviene così, quindi mi sembra una norma poco ragionevole, quindi al di là delle appartenenze politiche. Qui nessuno dice di fare cenoni, feste, non bisogna assolutamente farle, non va abbassata la guardia, rispetto delle regole e sono giuste le restrizioni. Ma consentire, per esempio, a due familiari stretti, a due fratelli, a un genitore e un figlio, di potersi incontrare il giorno di Natale solo perché abitano in comuni diversi, magari stanno a 2 chilometri di distanza, mi sembra assurdo. Cioè, paragonare Roma o Milano a un comune dell'Umbria come Valtopina, ho fatto un esempio che ha, credo, pochissime migliaia di abitanti, mi sembra sì, una cosa illogica. Ecco, da qui la richiesta nostra, mia, diciamo, al governo, di poter rivedere questa norma. Se poi il governo non la, ovviamente, deciderà di continuare così, io sono per il rispetto delle regole.
Ecco, questo le volevo chiedere, Squarta, cioè, questo le volevo chiedere: se il governo dovesse decidere, per le ragioni che ha già spiegato, insomma, di non cambiare questa norma, voi non pensate di cercare di trovare una via per dare una copertura
di una legge
a questa tematica?
Assolutamente no. Si rispetta, se il governo non la cambia, da uomo dello Stato, diciamo, che rispetta le regole, rispetteremo le regole e non ci sarà nessuno spostamento di comune. Per me il rispetto delle regole è importante, proprio per questo la mia richiesta. Ma guardate che una richiesta che, al di là delle appartenenze politiche, mi pare di aver letto che il governatore dell'Emilia Romagna, che è del Partito Democratico, anche lui abbia sottoposto, diciamo, questa rimostranza, quantomeno questa critica nei confronti di questa norma del giorno di Natale e del giorno
lo abbiamo ricordato.
Quindi,
anche
se poi
noi,
il governo non la cambierà, ovviamente bisognerà rispettare come sempre le regole, quindi ognuno sta nel proprio comune. Però ripeto, trattare nella stessa maniera il comune di Milano con un comune di piccoli abitanti del tipo dell'Umbria mi sembra un po' assurdo, insomma. Ora,
grazie al presidente del Consiglio regionale dell'Umbria, Marco Squarta. Sì, l'abbiamo ricordato anche noi che questa è una richiesta che diciamo va un po' oltre la questione, diciamo, dell'appartenenza politica, come stava ricordando il presidente del Consiglio dell'Umbria. Vedremo se il governo cambierà strada oppure no su questa questione particolare, che riguarda soltanto i giorni di Natale e Capodanno, ma che riguarda tutte le persone che abitano in questi piccoli comuni. Dalla proposta che arriva dall'Umbria andiamo in Calabria, perché vi vogliamo raccontare come sta diventando operativo, è diventato operativo il primo reparto Covid nato all'interno dell'ospedale San Giovanni Dio di Crotone, gestito dai medici di Emergency. Se ne è parlato molto, si è parlato di un possibile ruolo di Gino Strada come commissario addirittura della sanità calabrese. Questo non è avvenuto, ma adesso invece c'è una pattuglia di medici di Emergency che stanno dando una mano all'emergenza Covid. Cristina Carpinelli ha intervistato Paolo Grosso, ex responsabile della rianimazione policlinico di Monza, in pensione, adesso volontario di Emergency.
Noi abbiamo aperto un reparto Covid si sta facendo carico di 31 letti di pazienti Covid che fortunatamente ad oggi non sono tutti occupati. Abbiamo preso in carico tutta una parte di quello che è il loro programma Covid occupandoci di questi letti, di questi pazienti. Io ho lavorato alla Policlinica di Monza ed ero il direttore del Dipartimento dell'Emergenza Urgenza e dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione. In giugno sono andato in pensione, è finito l'emergenza Covid e secondo il mio passato è di 20 anni di attività, di piacevolezza insieme a Emergency, mi sono reso disponibile per prendere in mano questo progetto.
Quanti state lavorando in questo reparto?
Noi siamo 7 medici in questo momento qui, ci sono 5 infermieri che verranno implementati da altri infermieri, ci sono dei colleghi che si occupano della logistica e 20 persone che in questo momento hanno in mano questo progetto e che stiamo portando avanti tutti insieme. I colleghi e gli infermieri di qui continuano a collaborare con noi, questo è di grande sollievo per tutti, sia per noi che per loro.
Quante persone avete ricoverato fino adesso?
In Covid-2 siamo arrivati ad avere 9 pazienti, questa mattina credo che siano 7, 2 sono stati dimessi. Sappiamo che sul territorio ci sono dei problemi di cluster, di momenti un po' difficili in alcune residenze per anziani. Anni d'altro, noi siamo pronti per affrontare tutto quello che sarà necessario fare con i nostri 31 letti.
Allora, sono trascorsi 100 giorni da quando, a inizio settembre, gli equipaggi dei 2 pescherecci italiani di base al porto di Mazara del Vallo sono stati fermati a largo di Bengasi dalle autorità libiche con l'accusa di aver sconfinato. Facciamo il punto su questa vicenda con Marco Marrone, armatore del peschereccio Medinea. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Allora ricordiamo cos'è accaduto, perché più che le autorità libiche sono stati i militari e il generale Haftar, capo della fazione che controlla la Cirenaica, a bloccare questi pescherecci. Haftar, lo ricordiamo, è il rivale del governo di Tripoli presieduto da al-Sarraj e riconosciuto come legittimo dall'Italia. Da settembre, diciamo, questa vicenda non si è praticamente sbloccata. La Farnesina ha fatto sapere il Ministero degli Esteri che sta lavorando sotto traccia. Marrone, la prima cosa che chiedo, le notizie sulle persone. Lei è l'armatore di uno dei 2 pescherecci, ha, se non sbaglio, 6 uomini coinvolti, in tutto sono 18. Quali sono le ultime notizie dirette che avete di loro?
Guardi, le ultime notizie sono ferme all'11 novembre, data in cui c'è stata una telefonata, grazie alla Farnesina, con soltanto gli 8 italiani, dove siamo riusciti un po' in circa 50 minuti, è durata circa la telefonata, abbiamo un po' ascoltato, ripeto, tutti gli italiani, così le famiglie sono riuscite magari a sentire i proprietari.
Erano molto preoccupati, cosa hanno raccontato?
Raccontavano che comunque stavano bene per modo di dire, nel senso che comunque non l'abbiamo interpretata come siamo vivi, tutto a posto, perché noi da 72 giorni non avevamo notizie quando c'è stata la telefonata, quindi stiamo bene, però non ce la facciamo più a stare qua, fateci uscire, cercate di fare il massimo per farci uscire, stiamo impazzendo, ecco, detto in dialetto siciliano, ma lo traduco in italiano così.
Senta, 2 giorni fa Michele Andreano, che è l'avvocato dell'ambasciata libica a Roma e che sta seguendo il ricorso in Cassazione dei 4 libici partiti nel 2015 da Bengasi verso l'Italia, loro dicono sognando di diventare calciatori, ma poi arrestati in Italia come presunti scafisti, ha detto attendiamo l'esito di questo ricorso in Cassazione, di questa sentenza in Cassazione, che potrebbe sbrogliare questa vicenda. È la prima volta che qualche, diciamo, elemento vicino all'autorità libica ammette che ci sia un legame tra queste 2 vicende, quella dei pescatori italiani e quella di questi 4 libici nelle mani delle autorità italiane. Lei ci crede a questa possibilità, a questo scambio?
Guardi, io queste notizie sono comparse sin da subito, come voi sapete già, di questo scambio. Cioè, a noi non è stato mai confermato, fino a pochi giorni fa, quando ho sentito la Farnesina, perché abbiamo un numero diretto con cui parliamo, ci confrontiamo spesso con l'unità di crisi. Mai confermata questa ipotesi di scambio, poi capisco che non me lo diranno mai, eventualmente comunque sono delle trattative che rimangono riservate, però sì, ci pensiamo anche noi ogni tanto, diciamo, ma magari sia proprio questo il, diciamo, il, la sostanza della trattativa, non sappiamo, dico che qualunque sia, speriamo che si risolva presto, perché comunque non si può ottenere per 100 giorni 18 vite umane, che la loro unica colpa è quella di essere andata a lavorare, ecco.
Senta, tra l'altro questi pescatori sono quasi molti italiani, ma altri sono di origini tunisine, stavano a Mazara del Vallo, fanno parte di una comunità che è quella siciliana di Mazara dei pescatori. Si può dire che questa è una storia che unisce anche da questo punto di vista, da una parte i diritti, dall'altra un paese dove i diritti non esistono, ma al di là delle nazionalità, insomma delle origini di ognuno?
Sì, guarda, noi a Mazara conviviamo da tantissimi anni ormai con i tunisini, adesso da qualche anno anche senegalesi, togolesi, indonesiani, che per lavoro comunque sono qua, imbarcano sui nostri pescherecci, quindi per noi sono 18 pescatori di Mazara del Vallo, ecco, perché gente che lavora con noi da oltre 40 anni, pagano le tasse in Italia, e hanno famiglia qua a Mazara, vivono a Mazara, hanno figli nati a Mazara, quindi noi lottiamo per tutte e 18, perché per noi sono 18 pescatori di Mazara del Vallo, quindi speriamo e crediamo che il nostro governo stia lottando per tutte e 18, nonostante, ripeto, la chiamata è stata fatta anche per gli 8, c'è stata qualche moglie di tunisini che hanno chiesto, a cui è stato detto sì, ma dovrebbe fare qualcosa anche l'ambasciata tunisina. L'ambasciata tunisina ha risposto loro che invece deve lavorare il governo italiano. C'è una situazione un pochettino particolare anche in questo, ma c'è stato confermato comunque alla fine dal ministro Di Maio che stanno lavorando per tutte e 18.
Grazie, grazie Marrone, grazie all'armatore peschereccio Medinea, staremo a vedere, era giusto, è giusto tenere l'attenzione anche su questa vicenda, quella dei 18 pescatori tenuti, sequestrati praticamente in Libia. 13:30, noi adesso facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco, 349-238-6666, riaccenderemo, come dire, i fari sulla questione del Recovery Fund, perché oggi, fra oggi e domani, convocato un nuovo Consiglio dei Ministri, poco fa Matteo Renzi però ha ribadito così com'è il piano di Conte per il recovery, non lo votiamo. Ne parleremo con Alberto Rioli tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi, ancora tensione nel governo sul Recovery Fund, Conte cambia la task force ma Italia Viva non molla, nuovo Consiglio dei Ministri tra oggi e domani, Renzi se non cambia la norma non la votiamo. In Gran Bretagna parte la campagna di vaccinazione, somministrato il primo vaccino Pfizer a una signora di 90 anni. Incendio in un hotel, a Rimini morta una donna di 37 anni, ancora incerte le cause. Calcio, stasera torna la Champions League e torna anche la sfida Ronaldo-Messi con Barcellona-Juventus. Nell'altra partita la Lazio ospita il Bruges. Minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. E allora, come già anticipato, è con noi Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Alberto.
Buongiorno a tutti.
Benvenuto Alberto. Allora, per quanto riguarda la questione del recovery, siamo veramente appesi, sembra che questa tensione, a volte sappiamo le forze politiche sono abituate a giocare un po' anche con le attese, con i tempi, per come dire, recuperare anche a volte in termini di visibilità, molto banalmente, però adesso c'è una dichiarazione di Renzi poco fa che dice così com'è non la votiamo, oggi o domani ci sarà un nuovo Consiglio dei Ministri, ma insomma con questa vigilia non annuncia il sereno. Quanto è grave, poi entriamo nel merito anche, no, di questa vicenda, questa crisi secondo te?
Ma insomma è chiaro che è una crisi dell'ultimo miglio, come si suol dire, perché che è il momento in cui si massimizza l'effetto mediatico, l'effetto di visibilità per le proprie forze. È in gioco una trattativa molto pesante e serrata sulla composizione della nuova task force che dovrà gestire il recovery plan, non dimentichiamo il secondo piano Marshall che mai sia successo nella storia del nostro paese, quindi non è cosa certo di poco conto ed è un pacchetto di misure e di incentivi che è destinato a modificare il corso del, della nostra Repubblica per i prossimi 20 anni, della nostra vita quotidiana per i prossimi 20-30 anni. Quindi è evidente che la partita è grossa e tutti hanno interesse a giocarsela al meglio. È evidente che poi Italia Viva, nella composizione così come era stata annunciata della Task Force, non aveva ruolo e quindi Renzi sta un po' alzando la posta. In parallelo c'è la fibrillazione dei 5 Stelle sulla votazione al MES, che sembra però rientrata, e anche quella era di fatto un'altra esigenza di visibilità e di mantenimento, diciamo così, della purezza dei valori dell'inizio da parte di alcuni dei 5 Stelle, che non si riconoscono particolarmente in questo nuovo corso dei 5 Stelle un po' più cosiddetti governisti.
Proviamo a fare un passo indietro, però, Alberto, perché secondo te il Presidente del Consiglio Conte ha deciso questa strada della cabina di regia, della task force, del comitato di manager da affiancare al comitato ristretto dove fanno parte lui, Gualtieri e Patuanelli? Perché ha scelto questa strada anziché affidarsi alle vie tradizionali, al Consiglio dei Ministri, ai Ministri, al Parlamento, secondo te?
Ma intanto bisogna dire che effettivamente la task force, il sistema di governance del meccanismo degli aiuti è uno dei prerequisiti che chiede l'Europa, perché l'Europa nell'erogare da una parte prestazioni a fondo perduto, dall'altra i fondi, i prestiti veri e propri, chiede un sistema di monitoraggio costante e un gruppo di persone a cui affidare la responsabilità della gestione giorno per giorno di questi aiuti. Quindi è effettivamente un passaggio molto importante anche per avere l'ok da parte di Bruxelles. Detto questo, mi sembra che si stia andando avanti con lo stile di questo governo, cioè è di fatto un governo che non aveva padronanza dei meccanismi istituzionali, perché lo sappiamo bene, la composizione del nostro Parlamento è un unicum ed è stata una sorpresa. Si è affidata dapprima alla burocrazia nel momento in cui non sapeva come gestire le leve del potere pubblico effettivo e quello che poi consente di far andare avanti le misure, ma non sempre questa scelta si è rivelata poi nel corso degli anni, degli ultimi mesi, una scelta felice, per cui si tentano delle scorciatoie continue con dei gruppi di consulenti, dei plenipotenziari che affiancano le varie strutture di Palazzo Chigi e di alcuni ministeri chiave. Però in questo caso si rischia di creare un cortocircuito, perché effettivamente puoi immaginare i 6 super manager che inevitabilmente per una serie di vicissitudini diventeranno i super manager delle partecipate pubbliche, crea un unicum, una cosa un po' particolare, perché io continuo a dire che è un po' strano immaginare che un grande manager di una grande partecipata pubblica non abbia nulla da fare e quindi possa tranquillamente
passare il suo tempo,
un compito così delicato e così pregnante, così assorbente come quello di seguire giorno per giorno l'evoluzione di progetti strategici come sono la digitalizzazione o l'alta velocità o progetti di inclusione sociale, che ancora sono molto nel vago e francamente non vedo nessuno dei manager delle partecipate pubbliche che abbia una particolare titolarità a gestire un tema socialmente così rilevante ma così anche vago per adesso.
Su questo sembra credibile l'appello di Renzi ad utilizzare prima di tutto i ministri e le strutture dei ministeri. Renzi, che ricordiamolo, è stato anche il rottamatore, diciamo, nella veste di chi in qualche modo chiede di rispettare le procedure ordinarie rispetto a un senso invece, come dire, di spinta verso un continuo commissariamento, sembra anche un po' controintuitivo, sembra strano, però su questo forse invece seguendo la linea del tuo ragionamento, affidarsi a delle strutture competenti, stabili, potrebbe essere più ragionevole. Alberto, ti voglio chiedere, anche entrando nei contenuti di questo piano, ieri è stata anticipata, in realtà l'Italia è piuttosto in ritardo, è stata diffusa una bozza, ti voglio chiedere anche come anche il mondo economico, il Sole 24 Ore sta sicuramente scandagliando, no, questi 6 capitoli. Cosa possiamo dire su come è impostato questo piano? Ricordo salute, istruzione, ricerca, infrastrutture, pari opportunità, digitalizzazione della pubblica amministrazione e poi la famosa transizione green.
Sì, però per ora siamo sempre alle grandi cornici. Per ora abbiamo messo dei titoli e dei capitoli dove il passo avanti è stato quello di quantificare l'entità delle risorse destinate a ciascun capitolo. 74 e passa miliardi per la riconversione ecologica, 48 per la digitalizzazione e via discorrendo. Non siamo andati molto oltre, si sa, ecco, l'unica cosa probabilmente più avanti e più facile da comprendere è il progetto dell'alta velocità, che naturalmente deve interessare la dorsale adriatica e arrivare nel sud. Ecco, ma al di là di questo non c'è molto altro, ed è probabilmente proprio questo aspetto di vaghezza ancora che mette l'Italia in mora, perché gli altri paesi sono un po' più sono entrati di più nel dettaglio dei singoli progetti. Noi sappiamo bene che l'approccio iniziale burocratico, classico, è stato quello di far tirare fuori i vari ministeri tutti i progetti che stavano nei cassetti, e sono arrivate 700 e passa proposte che cubavano 600 miliardi, quindi tre volte tanto il fabbisogno spendibile. Però ecco, questo è il classico approccio burocratico che non crea sinergie tra progetti, che non crea visioni di lungo periodo, che riguardino poi in modo interdisciplinare diverse materie. Questo è sbagliato e per fortuna è stato immediatamente archiviato, però l'archiviazione è proprio per questo, per la sua complessità, ha portato a fare una serie di capitoli che andranno poi riempiti di contenuti, e lì sì che la trattativa scaricherà tensioni fortissime. Basti pensare all'esperimento della digitalizzazione, che naturalmente rimette in campo il progetto della rete unica e rimette in campo la dialettica, chiamiamola così, che c'è stata fino adesso tra TIM e Open Fiber su
un po' come o meno la rete. È un po' come in un gioco virtuale dell'Oca in cui si ritorna sempre a certe caselle di partenza. Alberto Rioli, grazie per essere stato con noi. Grazie.
Grazie a voi.
Direttore del Sole 24 Ore, sulla partita del recovery, che è tutta aperta, perché dichiarazione di poco fa di Renzi, così com'è, non votiamo il piano. Oggi, domani, forse ci sarà un nuovo Consiglio dei Ministri. Dico solo Ronaldo, Messi e Carlo Genta.
Io dico 31, che sono i mesi in cui non si vedono in campo, quindi tantissimo tempo. C'è questa sfida stasera alle 21, molto patinata, molto glamour, che vale non tantissimo in termini di classifica. Delle quattro partite delle italiane, quella che conta di meno, perché la Juve è già passata, così come il Barcellona. Dovrebbe vincere segnando tre gol e subendo al massimo uno la Juventus. Per vincere questo girone la vedo abbastanza difficile, anche perché nella prima gara con il Blaugrana ha preso una lezione di calcio la signora. Non c'era, è vero, Cristiano Ronaldo, che invece questa sera ci sarà. Poi oggi è importante anche la partita della Lazio, 18:55 in casa con il Brugia. La Lazio basta e serve almeno un pareggio per passare il turno. Insomma, sono i giorni decisivi tra oggi, domani e giovedì per le italiane nelle coppe europee.
Grazie Carlo, grazie. Appuntamento con tutti i convocati dopo il giro delle 14. Noi torniamo tra un attimo con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.